On the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road che quest'oggi ci porta a Palermo.
Allora ragazzi, mi raccomando, perché lo slogan è che dovete portare in giro per il mondo, perché ormai questa cosa sta diventando famosa. Allora, Palermo è femmina, significa è femmina, ma significa anche che è un porto di mare, Panormus, quindi proprio femmina lo dovete dire. È femmina perché è rappresentata da Rosalia, che è la nostra santa, e che era una donna fortissima. È femmina perché è rappresentata da Donna Florio, che è stata una delle prime donne a portare, diciamo, l'industria, ecco, la prima donna industriale che c'era stato in Sicilia, con un grandissimo commercio dei vini, del Marsala, delle cantine Florio. Vi vorrei dire che Palermo è femmina perché Laura Lanza di Trabia, la nostra baronessa di Carini, è palermitana ed è morta per amore, e quindi era coraggiosissima, donna eccezionale. Ma Palermo è femmina, e adesso vi prego di non sorridere, perché forse è il nostro orgoglio più grande, per l'arancina. Non dovete assolutamente più chiamarlo arancino, perché l'arancina è femmina perché rappresenta l'arancia. E quindi non vi potete più sbagliare. Mi dispiace per la diatriba con la Sicilia orientale, ma l'arancina e la cassata l'abbiamo inventata noi. E quindi andatemene con questa convinzione, dite che a Palermo le donne sono rispettatissime, quasi comandano, lo potete dire.
La voce che abbiamo ascoltato era di Chicca, Francesca Picone, del laboratorio del teatro di Tirammu. Torneremo più tardi a parlare con lei. Questa invece è Francesca Incudine.
Corri, corri ogni tanto, scruscio da liesto.
Per il nostro viaggio di quest'oggi a Palermo, il consiglio è, per una volta, lasciare a casa la Lonely Planet, la guida del touring, insomma tutte le guide solite che vi mettete nello zaino, e di sostituirle con una pubblicazione che ha più o meno lo stesso ingombro, direi che pesa anche un pochettino meno. Si chiama Vicoli Vicoli, il sottotitolo Palermo, guida intima ai monumenti umani, scritto da Alli Traina. Non è una guida vera e propria, e che cos'è ce lo facciamo dire direttamente dall'autrice, che è collegata con noi telefonicamente. Benvenuta.
Ciao, grazie. Vicoli Vicoli in realtà è una guida però per chi ama perdersi nei vicoli. Io ho pensato che si potesse sintetizzare l'identità di Palermo non solo e non tanto attraverso i suoi monumenti, le sue chiese, le sue bellezze conosciute appunto in tutto il mondo e scritte nelle guide di tutto il mondo, ma attraverso la storia e le vicende della gente che ci vive o ci ha vissuto. Certi vicoli palermitani, certi mercati di strada palermitani sono così connessi alla vita della gente che ci lavora o che ci abita, che raccontare un aneddoto di un personaggio vuol dire in definitiva raccontare la strada, raccontare il mercato e il monumento. E quindi Vicoli Vicoli è una guida, è proprio un percorso, sono nove racconti che raccontano nove quartieri, nove rioni.
Ecco, ascolta, per esempio, sì. Tu dici che sono nove, e sì. Di questi ben un terzo, cioè tre, si identificano con dei mercati, Vucceria, sì. Ballarò e Il Capo. Se ti chiedessi di sintetizzarci quali sono le differenze che hanno uno dall'altro questi,
sì,
mercati.
Allora, la differenza più straordinaria rispetto agli altri due è quella della vucciria, perché la vucciria oggi vive di notte, come se ci fosse stato qualcuno che veramente si sia divertito a sovvertire le lancette dell'orologio, per cui il mercato, quello che ha reso celebre Guttuso con il suo quadro dipinto appunto la vucciria.
Quadro che tra l'altro adesso è approdato qui a Milano per via dell'Expo. Beh, di quel mercato, di quello che Renato Guttuso dipinse in questa celebre tela, è rimasto ben poco, no? Le rare bancarelle di frutta e verdura hanno normali prezzi da supermercato, ai ganci delle macellerie i quarti di bue hanno smesso di gocciolare per avvenuto dissanguamento, quelli di ieri erano gli stessi del giorno prima e vanno bene per lo scatto di qualche turista, ma non per l'arrosto dei consumatori. La vucceria oggi vende stagionate illusioni e poca merce da mettere sotto i denti. È successo qualche cosa che ha cambiato tutto.
Non esiste molto più come era un tempo, è più assopito. Si dice appunto che le balate della vucceria si sono asciugate, cioè il pavimento che era sempre bagnato dal ghiaccio dei pescivendoli. È tutto, tutta l'economia del mercato è fatta per la notte, dove si riuniscono migliaia e migliaia di ragazzi nelle taverne del mercato e dalla sera fino all'alba stanno là a festeggiare ogni giorno. La differenza fra il capo e Ballarò invece sono i due mercati appunto diurni, quelli più forti, quelli dove si deve fare spazio fra la gente, le bancarelle, perché sono sempre super affollati. Però la differenza è questa: Ballarò oggi è aperto molto alle popolazioni migranti, quindi trovi accanto alla bancarella che ti vende stigliola, meusa e tutte le specialità siciliane, trovi accanto la bancarella che ti vende il cibo ghanese o i prodotti africani, con le loro stoffe colorate, e quindi è proprio come fare il giro del mondo in una passeggiata, perché sono tutte appunto a Palermo. Il melting pot avviene da secoli e c'è Africa, c'è America Latina, c'è di tutto. Il capo è quello più popolare, è quello che nasconde tutto un mondo nel sottosuolo, nasconde le storie dei Beati Paoli, per esempio, che si riunivano là sotto.
E poi ne parliamo dei Beati Paoli, ma se un nostro ascoltatore ora sente che alla vucceria a mezzanotte si può andare in un locale e bere un bicchiere di sangue, pensa che parliamo di una storia di vampiri. Invece?
E invece no, il sangue di Sicilia insieme allo Zibibbo è il tipico cocktail palermitano. È un vino liquoroso dolce che in realtà si dovrebbe mangiare, appunto, si dovrebbe bere finito un pranzo, come il passito, per dire. E invece no, si sorseggia per solo un euro all'aperitivo fino a tarda notte. Non esistono regole alla vucceria, si può fare quello che si vuole, pure bere sangue di Sicilia fino a tardi.
Il pusher consigliato è all'interno di un locale che si chiama?
La Taverna Azzurra, mitica Taverna Azzurra, dove sono passati tutti gli artisti, tutti gli intellettuali, ma anche i barboni, i nobili, i giocolieri, i pugili. C'è un panorama umano vastissimo che ogni giorno si dà appuntamento là e sembra veramente un teatro. È un posto molto molto antico, ma molto connotato, che non può che lasciare strabiliati una volta che si visita.
Tu parlavi di artisti, citavi sì. La vucceria, è inevitabile andare a finire su un artista per cui si può spendere senza timore di essere smentiti l'aggettivo di bizzarro. Non è autoctono, made in Palermo, perché arriva addirittura d'Oltralpe.
Sì, arriva dall'Austria e si chiama Uwe Jans. E lui, quando è venuto per la prima volta a Palermo ormai più di 10 anni fa, ha pensato che questa era la più bella tela che un artista potesse avere. Il fatto che a Palermo si può fare di tutto, non ci sono regole, ha dato a lui la possibilità di trasformare una delle piazze più antiche del mercato della vucceria, Piazza Garraffello, che era completamente abbandonata, in un'opera d'arte. Ha creato simbolicamente una cattedrale fatta di munnizia, di spazzatura del quartiere, perché anche dalle cose brutte a Palermo può nascere l'arte. E poi ha scritto su Palazzo Mazzarino Merlo, uno dei più antichi della città, una grandissima scritta: Uwe ti ama. Ancora la prova che quella piazza, raccontare di quella piazza e raccontare di Uwe vuol dire poi la stessa cosa, è la vita di questa gente straordinaria che le sintetizza, ecco.
In quella piazza, anche a tarda ora di notte, è facile incontrare dei braccieri. Dove, che cos'è che va alla griglia lì?
Allora, tutta la notte un fumo proviene da quella piazza e se si guarda da lontano magari si può pensare a un incendio, invece non è così perché si frigge, si arrostisce, si cucina tutto il tempo stigghiola, che sono le famigerate interiore di vitello infissate in uno spiedo, che sono diciamo una del cibo che, per cui i palermitani vanno ghiotti. Si mangia la meusa, la milza, fatta dentro un panino, la cosiddetta Vasted, e la domanda è schietto o maritata, cioè con la milza e il caciocavallo o soltanto con il caciocavallo. Si mangiano.
Tu per cosa voti?
Io maritata. Perché appunto è quando la milza incontra, sposa come un velo bianco il bianco del caciocavallo, ed è quello il must per il palermitano. E poi migliaia di altre cose, il polpo, il pesce, la carne, questo fino all'alba.
Insomma,
proprio.
È una incredibile street food.
Sì, lo street food racconta l'identità di Palermo, perché poi alla fine è la sintesi di tutte le dominazioni che abbiamo avuto. Pensa che la milza è stata portata dagli ebrei, c'era una forte comunità ebraica che non potevano avere in cambio per la carne macellata dei soldi, e allora si facevano dare le parti di scarto e le vendevano, così è nato il panino con la milza, nel 400 immagina.
Pasar cosas muy fuertes para que tengas ganas de cantar.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Palermo. Davide Nia è un palermitano doc, scrittore, autore teatrale, attore. Davide, se tu avessi la possibilità di scegliere un angolo della tua città, di Palermo, per rappresentare una tua opera, quale sceglieresti?
La Chiesa dello Spasimo, perché è un'architettura che rimane in piedi nonostante l'assenza di tetto, ed ha al suo interno un magnifico albero che cresce, che indica come esistono cose più forti anche della capacità proprio di vivere il presente, ecco. Cose che vanno al di là proprio del semplice presente.
Una richiesta impellente da fare all'amministrazione della tua città, al signor sindaco?
La chiusura totale del centro storico al traffico di macchine e motorette, quindi la pedonalizzazione totale del centro storico.
Al di là dei tuoi, un libro da consigliare che ha Palermo come protagonista?
Lume Lume di Nino Vetri, edito da Sellerio.
Per quale motivo?
Perché è una visione di ciò che Palermo sta diventando, una città assolutamente multietnica in cui cinesi, pakistani, palermitani, marocchini, senegalesi riescono ad avere un'integrazione, perché Palermo è ancora una città accogliente.
Mi è capitato, se non vado errato, ma penso di non sbagliare, di vedere sui muri di Marsiglia la pubblicità di un tuo spettacolo.
Sì, non hai sbagliato, proprio a Marsiglia, una città delle Brasile 3-2.
Ecco, allora era Marsiglia che l'ho visto, ho detto, toh, ciumbia, questo lo conosco. Qual è secondo te l'elemento che rende il Cunto intrigante anche a un occitano?
Il fatto che il calcio ha una sua epicità, e quel testo, quello spettacolo era epico, e l'epica appartiene davvero alle radici delle cose, non alle foglie degli alberi. Epico è il Palermo che sarà in Serie A dopo 31 anni, non la vittoria di uno scudetto.
C'è un posto, un locale che consiglieresti a qualcuno che viene a visitare la tua città?
Sì, consiglio di mangiare proprio a Piazza Caracciolo le stigliole da Tanino, che sono le interiori del vitello fatte alla brace, perché a dispetto di ciò che appare all'occhio sono succulente e magnifiche.
Nessuna pietà per un vegetariano?
I frutti di mare sono frutti, no? Quindi possono mangiare i ricci.
Non so se i frutti di mare che ci consiglia Davide Nia possono essere gustati anche con un bicchiere di sangue, il vino di cui parlavamo prima. Rimaniamo in ambito un po' truculento e abbiamo appunto parlato del sangue che si beve nella vucceria. Parliamo adesso delle migliaia di mummie che vivono e lottano insieme a noi nelle catacombe dei Cappuccini, le catacombe palermitane. Puoi darti arie da strafigo scientista finché vuoi, ma non c'è niente da fare. Ogni volta che torni nelle catacombe dei Cappuccini, stringi non solo i denti. E se attraverso la vecchia porta a vetri intravedi una comitiva a precederti nella visita, ti aggreghi volentieri. Comunque l'effetto horror dura un soffio. Subito riprendi la familiarità col popolo del sottosuolo. 8.000 mummie, ma visibili solo 1.980. Bastano largamente, grazie. Dumas padre ne rimase incantato. Guy de Maupassant, stomacato. Ippolito Pindemonte, intenerito. All'epoca del Grand Tour, le cripte erano una tappa obbligata del turismo sepolcrale. Oggi avranno perso magari un po' del vecchio smalto esotico, ma ogni anno in 60.000 vengono ancora a darci quantomeno un'occhiatina. Tempo fa due coniugi ravennati che avevano preso sotto gamba gli orari di visita, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, rimasero chiusi sottoterra per una mezz'oretta e, irritatissimi, pretesero il rimborso del biglietto, euro 3. Due secoli prima, raccontava Maupassant, a un ubriaco andò molto peggio. Il tizio si era addormentato tra gli scheletri e, riavutosi dal sonno etilico in piena notte, esperienza di per sé mai gradevole, si sgolò a chiamare aiuto, però nessuno lo udì. Fu ritrovato l'indomani abbracciato ai cancelli, sobrio ma ormai pazzo per sempre. Se Sicilia e i siciliani hanno una meritata reputazione di eccentricità, i famosi ipogei palermitani non fanno che rassodarla, anche perché le catacombe violano almeno tre principi della tradizione occidentale. Secondo le consuetudini, il cadavere deve essere sepolto da solo, orizzontale e nascosto alla vista. Questo è sostanzialmente un dogma uno e trino. Qui invece viene esibito, lo si colloca in posizione eretta, vigile e attenta, e lo si mantiene in gruppo. Lo ricorda Ivan Cenzi in La veglia eterna, Logos Edizioni. Corredato dalle foto di Carlo Vannini, è un ottimo libro per riavvicinarsi alla necropoli senza tenebrismi e down brawaneschi o sbarazzine tentazioni pop. Tutto cominciò a fine Cinquecento. Durante i lavori di ampliamento del cimitero, riservato ai Cappuccini, le spoglie di 45 frati vennero recuperate dalla Carnaia, la preesistente fossa comune, praticamente intatte. Miracolo! Del convento si inizia a parlare come di un posto dove le salme restano magnificamente in forma. Per farsi inumare dai Cappuccini si sgomita. In teoria i laici non sarebbero ammessi, ma cedendo alle pressioni della High Society, l'ordine mendicante finisce per accettarli. Già nel Settecento le mummie dei non religiosi superano quelle del clero. Mummie, sì, perché i corpi vengono lavorati. Il rodato metodo dei Cappuccini è bio. Zero additivi, niente rimozione di viscere o cervelle. Per 8-12 mesi le salme vengono lasciate a essiccare nei cosiddetti colatoi. Eliminati i liquami cadaverici e scorie della decomposizione, i trapassati sono lavati con aceto e cosparsi di erbe aromatiche. Le ormai vuote zone molli imbottite di paglia, stoppa o altre materie vegetali. Al contrario della carne, corruttibile e impura, le ossa sono simbolo di purezza e durata. Che volete? Per definizione i peccati sono carnali, mica ossei. La moda di farsi seppellire dai Cappuccini è tale che le future tombe sono testate dai vivi come oggi una soluzione IKEA. È una cosa comune scegliersi la propria nicchia, provare se il corpo ci entra bene, se non siano necessarie delle modifiche, osservava un visitatore del 1773. Sempre in teoria, i trattamenti della beauty farm mortuaria sarebbero offerti a chiunque ne faccia richiesta, senza distinzione di censo. unica condizione che il caro estinto venga curato e visitato dai familiari con devota regolarità. Ma di fatto le catacombe diventano subito riserva sepolcrale della buona società. Attraverso donazioni sganciate ai frati si intrecciano affarucci sulla pelle dei trapassati. Nel 1837 i tariffari erano belli che formalizzati. Once 12 per cadavere di uomo, 10 le donne, 8 i bambini. Ormai al completo, e coi frati che nel frattempo hanno perso il monopolio dell'imbalsamazione, il cimitero viene chiuso nel 1880. Tra le rarissime spoglie accettate in seguito, quella di Rosalia Lombardo, la più famosa di tutte. Morta nel 1920 all'età di 2 anni, ufficialmente di polmonite, la bambina fu affidata alle mani del palermitano Alfredo Salafia, principe degli imbalsamatori, uno che, per dire, aveva fatto meraviglie con l'augusta salma del premier Francesco Crispi, restituendole maestà dopo una scadente mummificazione ad opera altrui. Sulla brillante carriera di Salafia, che fu ammirato dai sovrani di mezza Europa e aprì pure una filiale a New York, sono stati decisivi gli studi del giovane paleopatologo messinese Dario Piombino Pascali. Lui sostiene che potrebbe esserci lo zampino del palermitano persino nella mummia di Lenin esposta sulla Piazza Rossa. Ma in barba alla leggenda secondo cui i grandi imbalsamatori si porterebbero il segreto nella tomba, a Piombino Pascali va soprattutto il merito di aver trovato la combinazione del metodo Salafia, la formula che gli permise di immortalare il cadavere di Lombardo Rosalia. Nel suo genere è un capolavoro di tenerezza fin nei dettagli, dalle guance, oggi meno paffute, ai riccioli, un tempo scuri e ora un po' un filo sbiaditi, incollati sulla fronte a testimonianza di una sudata agonia. Come si legge nell'imprescindibile Il maestro del sonno eterno, la Zisa Edizioni, l'elisir di lunga morte escogitato dal mummificatore era un'iniezione di formalina, glicerina, sali di zinco, alcol, acido salicilico, più paraffina disciolta in etere. Radio Popolare on the road, quest'oggi a Palermo, per riascoltare questa trasmissione e tutte le precedenti puntate di On the Road, vi ricordo il nostro blog On the Road, onde come quelle del mare, ontheroad.radiopopolare.it. Sulla pagina Facebook di On the Road trovate già delle fotografie che illustrano quello di cui vi stiamo parlando, ivi comprese le mummie delle catacombe dei Cappuccini.
Qui davanti a noi quella chiesa lì è la chiesa
della Pietà.
La chiesa della Pietà.
Sì, sì, sì.
In faccia la chiesa della Pietà, c'è un portico, si entra
e c'è un atrio, l'atrio di un palazzo nobiliare, si chiama Palazzo Petrulla. Palazzo Petrulla è un palazzo del fine 600, inizio 700, adesso è di un proprietario che è palermitano naturalmente, ma non è di famiglia nobile. Questo però è un palazzo di palazzo nobiliare, e qui all'interno c'è il Teatro di Tirammo, che è uno dei teatri più piccoli d'Europa, forse uno dei più particolari, forse in Sicilia, uno dei pochi, insomma. Facciamo musica, canto e danza popolare, da 7 generazioni, tra l'altro. Io sono la 7ª generazione di una famiglia che fa solo musica popolare.
Cioè, ha cominciato il suo tris.
Ha iniziato lo zio di papà, che era uno dei 3 futuristi siciliani, Giovanni Barbaro. Periodo era un pittore, uno dei 3 esponenti più importanti del futurismo.
Ci collochiamo negli anni?
1856, se non sbaglio. Adesso io sono un pochettino, forse mio padre era un pochettino più, insomma. E da Cutrera, che era anche uno studioso delle tradizioni popolari, insomma, noi deriviamo da quella famiglia. Facciamo da 7 generazioni questo mestiere. Il teatro però è da 20 anni che è qui, non è un teatro che è appunto da 7 generazioni. Queste sono le vecchie stalle di questo palazzo, ci stavano i cavalli e le carrozze.
Dopo aver visitato il teatro siamo andati nel laboratorio di Chicca. Vi ricordate? Abbiamo ascoltato la sua voce all'inizio della puntata odierna di On the Road. era lei che ci aveva parlato di Palermo, città femmina. Chicca, Francesca Picone, lavora nel laboratorio del teatro di Tirammu, dove si preparano le scenografie, e l'abbiamo trovata davanti, avete presente i vecchi teli, quelli usati dai cantastorie, ma sentiamolo dalla sua viva voce.
Benvenuti nel mio laboratorio di scenografia, e qui siamo davanti a un cartello, quello del cantastorie, che è un antico mestiere ripreso oggi da noi dal teatro di Tirammu, e loro in cima sono
quei due lì, li avevo già visti.
Sono i nostri eroi, sì, loro sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Vi devo dire che corre un brivido ogni volta che li nomino, ogni volta che sfioro questo cartello. Solitamente i cartelli sono a lettura, diciamo, orizzontale, esattamente come noi leggiamo i nostri libri. In realtà questo avrà una chiave di lettura in verticale, la parte che è sotto Giovanni riguarda la sua vita, e altrettanto dicasi per la parte sotto Paolo che riguarda la sua vita. Il cartello è scritto esattamente come verrà narrato, verrà messo in scena, quindi in dialetto palermitano. I cantastorie erano delle meravigliose persone ignoranti, e questo faceva di loro dei grandissimi artisti, perché per guadagnarsi da vivere, come si vuol dire, facevano cappello, cioè significa che poggiavano lì qualcosa a terra, un cappello, e chi voleva si lasciava una moneta, ecco. E loro avevano in mano soltanto una chitarra, quindi strimpellavano, non erano ovviamente dei grandi musicisti, però sapevano con quelle 4, 5, 6, 7 note incantare, e poi indicavano, ecco, si aiutavano a supporto di questa voce, di questo canto, e avevano questo cartello. Quando ci dicevano l'assaire o l'assatire, questo significa quando noi tutti, il popolo o comunque una minaccia, quindi chiunque diceva loro salvatevi, lasciatele perdere queste lotte. In realtà poi la loro vita andò avanti, e se voi ricordate la storia della cupola fu narrata per la prima volta da Tommasino Buscetta a Giovanni Falcone. Lui volle parlare con Giovanni Falcone, solo con lui, perché Giovanni, Paolo e Tommaso Buscetta nacquero in questo quartiere. Noi ci troviamo nel quartiere dove loro sono nati e sono cresciuti, e comunque hanno dato i primi calci a un pallone. Forse erano anche insieme, sicuramente Paolo e Giovanni sì, si conoscevano da bambini. Questa, diciamo, cosa che vi ho detto è degna di nota, perché a un certo punto, quando Buscetta si trova davanti a questo grandissimo uomo, magistrato, uomo di legge, gli venne in testa di dirgli: ho voluto lei, dottore Falcone, perché io e lei siamo uguali. Lui l'ha guardato e gli ha detto: guardi, se lei ha chiesto di me è proprio perché lei è ben diverso da me. Lei si trova da quella parte della scrivania, io dall'altra. Allora, questo è l'evento tragico che tutti ricordiamo. Ahimè, Falcone trova la quasi morte, perché poi è morto in ospedale qui sull'autostrada che dall'aeroporto che oggi porta il loro nome lo conduce a Palermo, e infatti qui trovano la morte anche gli uomini della scorta e la sua compagna di vita eccezionale. Ecco, immediatamente dopo, ecco, qui c'è scritto: un trono vinne rinterra e non rucello, significa che un tuono non è venuto dal cielo, ma è venuto da sottoterra, perché era il tuono della bomba del tritolo. Successivamente alla morte di Falcone, ma vi parlo proprio di pochissimi giorni dopo, è nato un movimento fantastico, che è il movimento dei lenzuoli bianchi. È un simbolo, il lenzuolo bianco, è il simbolo di purezza e di associazione a Giovanni e a far luce, a far chiarezza. E noi, ogni volta che passava il movimento, il fiume di gente che si recava verso, diciamo, l'albero di Falcone, che è l'albero che lo rappresenta sotto casa sua, noi buttavamo fuori dal balcone un lenzuolo bianco, come a indicare noi siamo la parte buona che sta con te Giovanni, ok? Quindi Palermo si è tinta di bianco, non si è tinta di rosso in quell'occasione.
Anni dopo di questo movimento, della lezione di quelle lenzuoli bianchi, che cosa c'è?
Ve lo posso dire dopo questo, sì. Perché in realtà la morte di Falcone è avvenuta pochi giorni prima della morte del suo migliore amico di Paolo. Quindi questa cosa, oltre che non è stata soltanto una scossa, è stato proprio un terremoto. Cioè una scossa la potevamo forse metabolizzare. E la seconda scossa è stata quella proprio qualche mese dopo, cioè il 22 maggio Giovanni, il 19 luglio Paolo. È stato troppo per Palermo, anche perché io ho vissuto proprio quei momenti. Io ho avuto il piacere di conoscere Paolo Borsellino perché lui, amando i ragazzi, eludeva la sua scorta, io facevo liceo artistico sotto casa sua, allora lui ogni tanto non la eludeva, non fuggiva, erano proprio accordi forse per sentirsi più uomo, capito, meno uomo, diciamo, di stato, ma voleva sentirsi un uomo come noi. Ogni tanto scendeva, andava a comprare il pane nel momento in cui noi facevamo ricreazione, allora lui ci guardava, non finirò mai di dire questa cosa, e diceva al panettiere, lo chiamava per nome perché lui era molto confidenziale e parlava in un dialetto elegantissimo, e diceva: chi subbede i picciotti, taliali, scusatemi se non mi capite, io poi vi traduco, taliali, io tutto quello che faccio, tutto quello che faccio, faccio piddi, perché gli devo garantire un futuro, loro sono la nostra garanzia per il futuro. Io già vaglio piddi. E allora, che sono belli i ragazzi, loro sono la nostra garanzia per il futuro, per un futuro migliore. E se io faccio questo, lo sto facendo per loro, per vederli sorridere sempre così. Era fantastico, Paolo. Dunque Paolo era un magistrato, sappiamo quello che ha fatto per la legge, quindi facevano fatti senza predicare, significa che loro non facevano parole soltanto, quindi predicavano, ma facevano proprio fatti, erano proprio in azione tutti i giorni. Purtroppo Paolo, ancor peggio di Giovanni, ve lo devo dire perché questa è una cosa troppo tragica. Allora, la mafia spia le telefonate di Paolo con la mamma, che cosa tremenda. Ed è lì che Paolo suggerisce come farsi fuori da solo, perché Paolo dice alla mamma: mamma, domani alle 5 ti vengo a salutare. E quindi loro erano felici di sapere anche l'orario della sua morte, e ancor peggio, come delle bestie proprio che sono, hanno fatto in modo che lui facesse esplodere il tritolo proprio citofonando alla mamma. Quindi nel momento in cui Paolo ha citofonato alla mamma, il cielo si è fatto nero. E quindi oltremodo la mamma ha dovuto subire questo torto atroce di sapere che Paolo è morto perché l'è andata a trovare. Allora, quindi questa scritta di didascalia è Pissomagi, l'ultimo saluto, significa, ed è per sua mamma che lui ha l'ultimo saluto. La cosa tremenda è che noi non ci siamo, non possiamo dimenticare, e per la quale non troveremo mai una risposta e non possiamo mai sanare questa cosa tremenda, è che durante il fumo nero, la disperazione della gente che andavamo a trovare Paolo, durante questa cosa tremenda, qualcuno dei servizi segreti ha pensato bene di, nella folla, a Palermo si dice scuro e fudda, cioè scuro e fudda significa buio e folla, fai quello che puoi, che non ti vede nessuno. Quello è stato un momento in cui invece c'erano delle telecamere, delle TV locali che stavano prendendo, facevano testimonianza, e si vede la scena in cui questa persona riesce a trafugare la borsa di Paolo e la porta via.
Con il famoso diario.
Dentro quella borsa c'è quella che noi oggi ancora rivendichiamo a gran voce, l'agenda rossa di Paolo. Dell'agenda rossa di Paolo erano a conoscenza soltanto la famiglia e gli amici più intimi. Quindi è proprio la famiglia che chiede questa agenda all'inizio e dice: attenzione, dov'è l'agenda di Paolo? Nella loro disperazione sapevano che Paolo aveva questa agenda. Ecco perché è nato immediatamente dopo il comitato Agende Rosse, che ancora oggi attivissimo come un cordone, proprio come un cordone ombelicale che lega la nostra Sicilia a tutto il resto dell'Italia, a tutte le persone oneste che gridano ancora oggi, fanno delle manifestazioni eccezionali dove sono sempre uniti, sono sempre legati, si tengono per mano, si abbracciano, alzano la mano in alto con questa agenda e la chiedono ogni giorno a gran voce, lo chiedono allo Stato, ragazzi, è gravissima questa cosa. E allora a questo punto, vedete, con questo gesto dell'agenda alzata, diciamo, il cantastorie chiede: quante cose mureru chiru fratice, cioè quante cose sono rimaste, diciamo, sono morte insieme a loro, nel senso che nessuno saprà mai, perché in qualche maniera o verranno occultate oppure loro se le sono portate nella tomba. Palermo è cambiato moltissimo, potrei dire non è cambiato nulla, nel senso che laddove dico che non è cambiato nulla è perché noi siamo sempre forti come loro, forse siamo più forti. E questa è una dimostrazione del fatto che dopo 20 anni io, Chicca, ancora ha voglia di portare altissimo il nome di questi due eroi, di portarlo nelle scuole, vorrei fare didattica, vorrei insegnare la storia contemporanea a questi ragazzi che sono ignari, perché mentre io vi racconto queste cose ho una sofferenza eccessiva, perché le ho subite e loro devono saperlo, perché se perdiamo questa forza del ricordo, della memoria, se noi perdiamo la memoria, perdiamo proprio l'essenza di essere in vita, di combattere per qualche cosa. E quindi alla tua domanda cosa è cambiato, ti potrei dire nulla, perché abbiamo sempre la loro testa, sempre. Tutto perché finalmente da quel momento in poi abbiamo capito che la nostra parola aveva un peso e che non potevamo rimanere zitti, perché fino a quel momento il coinvolgimento nostro non era stato ancora, eravamo rincoglioniti da troppe morti per strada, vedi, prima si ammazzavano tra di loro, c'era un far west a Palermo negli anni '80, io ho un ricordo tremendo di un giornale che tu conosci, L'Ora, che aggiornava con un contatore un numero macabro dei morti. Ogni giorno ci svegliavamo e questo L'Ora faceva 41, 83, capito? Cioè si aggiornava come, sai, un contascatti, e quello era un contamorti. Io pensavo, entro me da bambina, sono cresciuta con questa idea, no? E quindi pensavo che era un allenamento mentale, non potevo pensare che al di fuori di Palermo ci potesse essere una vita diversa dalla mia. Quindi io sono cresciuta così, però sono sempre rimasta sicura, ero certa che ero dall'altra parte, però non avevo i mezzi, se non quelli dell'informazione, per capire cosa stava succedendo intorno a me. A un certo punto invece sono stati toccati proprio gli elementi chiave, quindi parlo della Chiesa, di Chinnici, parlo di Pier Santi Mattarella, che oggi, diciamo, è ritornato, diciamo, in auge, è una cosa incredibile. E quindi io parlo di queste cose e cominciarono a entrare proprio, sai, a infilarsi dentro le nostre case, sempre più vicine, sempre più coinvolgevano noi con questi attentati per strada. E ancora lì mi sembrava normale, cioè vi sto dicendo una cosa assurda. Poi a 16 anni, oggi ne ho 40, a 16 anni, 16, 17 anni è andato via Giovanni, poi è andato via Paolo, e lì, piuttosto che scoraggiarci, ecco, lì abbiamo avuto proprio il cambio di marcia, lì cambio rotta, Chicca, svegliati, quello è stato un tilt per noi, perché eravamo abituati a sentire queste cose, siamo cresciuti con pane e mafia, ma noi ce l'abbiamo fatta, ragazzi, basta andare due strade, questo era un quartiere tremendo, perché a questo quartiere la fortuna di aver dato pane sia a Giovanni e a Paolo, però purtroppo ha dato pane anche a Don Basino Buscetta. Pensate che Buscetta aveva una vetreria sotto la mia scuola elementare, pensate io da quanti anni subisco il torto gravissimo della mafia. Quando io frequentavo le scuole elementari, il mio maestro elementari era stato anche sindaco di Corleone, no? cioè che era una persona integerrima, il maestro Russo. Durante una lezione, diciamo, di scuola alle elementari, abbiamo sentito un fragore di vetri rotti da proiettili, perché sotto da noi c'era la vetreria dei parenti di Buscetta, lì fecero fuori tre fratelli, cioè, credo. Quindi sappiate che il rumore io lo sento ancora. Se voi andate due strade più avanti sulla sinistra, vi trovate proprio sulla strada dove è nato Paolo. E siccome Palermo non sta più muta, ragazzi, niente, è finita questa cosa. Anzi, siamo fatti fin troppo chiacchieroni, come me oggi. Vedete che c'è una scritta grandissima, una targa dove c'è scritto: qui è nato Paolo Borsellino. È stato fatto apposta questa cosa, non per dire qui è nato, e nemmeno c'è scritto lì è morto magari Paolo Borsellino, ma è stato fatto proprio per dare un connotato a questo quartiere, per uscire fuori dall'idea che questo quartiere antico è un quartiere di mafia, un quartiere di cui vergognarsi. Assolutamente è stata messa lì perché ha detto: questo è il quartiere che ha dato i natali a una persona così, della quale vi potete apparvo, sì, cioè, una vita a priare, cioè vi dovete proprio, dovete averne orgoglio. Di fronte alla casa di Paolo, di fronte alla targa, c'è scritto in un affresco con una mano così con l'agenda rossa: dove è finita l'agenda di Paolo? Quindi in ogni passo e in ogni via si cerca l'agenda rossa. In genere si dice: in ogni passo, ogni via, viva Santa Rosalia a Palermo. Allora, viva Rosalia e viva Giovanni e Paolo. Mi dovete scusare se io mi sono commossa e vi ho coinvolto in questa... Non posso farne a meno.
Migliaia di ragazzi in piazza Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone, hanno bisogno di una risposta. Hanno bisogno di protezione, i ragazzi sono stanchi dei boss al potere, i ragazzi non possono stare a vedere la terra sulla quale crescerà il loro frutto, bruciate, ogni loro ideale distrutto. I ragazzi denunciano chiunque...
Torniamo in compagnia di Alli Traina, autrice di Vicoli Vicoli, la sorta di guida che stiamo utilizzando per girare per Palermo. Vicoli Vicoli, guida intima ai monumenti umani... Flacco Via editore. Sfogliando il tuo libro, specialmente per chi come sottoscritto vive a 1000+ chilometri di distanza, si scoprono angoli di una Palermo che, ripeto, ad occhi estranei sembrano misteriosi, bizzarri. È il caso di quando parli del cosiddetto rione degli spersi, per esempio.
In realtà lo definisco io così, cioè è un nome molto antico che io sono andata a riprendere appunto leggendo vecchi carteggi, vecchie storie, e si riferisce al conservatorio Bellini, che oggi è un conservatorio appunto musicale, ma prima veniva usato per accogliere i bambini spersi, li chiamavano, cioè quei bambini orfani o appartenenti a famiglie poverissime, che non avevano la possibilità di avere un'educazione, quindi sarebbero stati destinati a vivere in strada, e invece venivano accolti in questo conservatorio dove gli si dava un'arte, una disciplina. A distanza di secoli poi è successa una piccola magia, perché proprio nella strada di fronte, a metà degli anni 90, è successa un'altra volta che dei bambini appartenenti a una zona appunto disagiata, come quella accanto al Castello a Mare, hanno avuto la possibilità di costruire il loro centro e sono stati salvati così dall'arte della giocoleria, dove appunto si insegnava in questo centro i rudimenti dei numeri da circo e dell'arte della giocoleria. Quindi come se il tempo in questo quartiere fosse circolare, diciamo.
Rientra invece di sicuro nel capitolo misteriosi quello che riguarda le geografie dei cosiddetti Beati Paoli.
In realtà il centro, quello proprio da dove si dipana il cammino principale dei Beati Pali è proprio dove sono adesso, cioè al capo, sotto la chiesa di Santa Maruzza, Santa Maria dei Cancelli, o sotto una casa privata, c'era l'accesso principale a quello che era il loro tribunale, dove prendevano le loro terribili decisioni.
Ecco, vogliamo ricordare chi ci ascolta, perché qualcuno li dipinge come dei giustizieri schierati dalla parte del popolo, qualcun altro come degli antesignani di quello che poi diventerà la mafia.
Allora, i Beati Pali era una festa sorta tra il XIII e il XVII secolo, ma che ha raggiunto il suo culmine nel XVI secolo, quando alla giustizia ordinaria se ne aggiunse un'altra, quella terribile della Santa Inquisizione. E si dice anche sulla scia delle suggestioni del romanzo del Napoli, che appunto è un romanzo addirittura così celebre, su cui molti palermitani hanno addirittura imparato a leggere, che fossero appunto dei giustizieri che si occupavano di rendere giustizia ai poveri contro i soprusi dei nobili, che facevano pagare con la morte, quindi molto cruenti, e che avevano tutto un mondo segreto che ancora esiste nel sottosuolo palermitano, che gli permetteva di comparire e scomparire da questi buchi che si trovavano appunto nelle strade, dentro le chiese, quasi come un'area di magia, perché apparivano e scomparivano senza essere più visti. E si chiamavano Beati Pali, pare che per ascoltare le notizie, le confidenze dei potenti, si vestissero appunto da preti della vicina chiesa San Francesco di Paola, sempre vicino al capo, e per questo venivano chiamati Beati Paoli. Questo secondo alcuni, secondo altri erano invece degli sfidati assassini che facevano i loro interessi personali, addirittura il preludio alla mafia, perché per esempio avevano come rito di affiliazione la famosa punciuta, cioè
la famosa punciuta,
sai, quando si fa il taglio nel dito,
sì,
di uno e dell'altro, finisce il sangue e si diventa appunto confratelli.
Pregava Cristo a croce e ci rigia, Cristo lume padroni mi strapazza, mi tratta come cani per la via, si piglia tutto con la sua manazza, manco la vita mia dici che mi Gesù stava la razza, distruggi da Gesù, fallo per mia, distruggi da, fallo per mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia lo bastone e tira fuori i denti.
E con questa rilettura di un celebre brano come La mala razza, interpretato dal canto antico, sostanzialmente siamo giunti al capolinea della puntata odierna. Io vi ricordo che per riascoltarla, ma anche per riascoltare tutte le puntate di On The Road, basta andare sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Sulla nostra pagina Facebook trovate già le fotografie che illustrano le mete di cui abbiamo parlato. Ma ce n'era ancora una che volevamo darvi. Se la sera, la notte, vi trovate dalle parti di via Torremuzza, nel quartiere della Calza, oltrepassata la cinquecentesca Porta dei Greci, la città si apre al mare e ai suoi profumi. Se si cerca altra musica o un bicchiere di vino, si può fare tappa nelle fresche stanze del Cursal Calesa, un luogo magico ricavato all'interno del neogotico Palazzo Forcella de Seta, continuando invece verso il rinnovato lungomare, completamente ridisegnato negli ultimi anni. Ci si rende conto che Palermo non volta più le spalle al mare come nel passato. L'ideale è sedersi a un tavolino della storica gelateria Ilardo, aperta sino a notte fonda. Per i palermitani è una istituzione e un pezzo di storia. Qui, per festeggiare l'arrivo di Garibaldi, venne infatti creato un gelato bianco, rosso e verde, con cedro, fragola e pistacchio. Il consiglio è di sedersi di fronte al mare e ordinare una coppa di gelato al gelsomino. Insieme a sapori antichi e profumi arabi, vi sarà servito un pezzo dell'anima di Palermo. Per oggi è tutto, un saluto a Claudio Agostoni, ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio.
Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiando pasture e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiando pasture e tira fuori i denti.